It's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
La storia di oggi è la storia delle partite che ci sorprendono, che in questo weekend sono state molte. Per una qualche congiunzione astrale, infatti, tra sabato e domenica si sono susseguite una serie di rimonte più o meno riuscite che hanno visto i minuti di recupero cambiare la storia più e più volte. Cronologicamente ha cominciato Roma-Milan, una partita che non ha avuto un tiro in porta per 94 minuti e poi ha mostrato due gol nei successivi 3 minuti, lasciando poi alla fine tutto come era all'inizio. Rimanendo in Serie A, qualcosa di ancora più assurdo è successo ieri nella partita delle 15 tra Sassuolo ed Empoli. La squadra di Paolo Zanetti è passata in vantaggio già all'undicesimo con un gol semi-maradoniano di Niccolò Cambiaghi, che in questa seconda metà di stagione si sta mettendo in mostra come uno dei giovani più interessanti del nostro campionato. Il suo gol sembrava dover avviare la partita verso uno scialbo 0-1, perfetto per la domenica uggiosa che era ieri, soprattutto dopo che al 74esimo il Sassuolo è rimasto in 10 per l'espulsione di Pinamonti. E invece alla fine l'ultima bandiera di provincia del nostro campionato, Berardi, si è messo in mezzo, prima con un tiro al volo di Tottiana memoria, che all'82esimo ha sorpreso un non perfetto vicario sul palo più lontano, e poi con un rigore guadagnato e trasformato negli ultimi secondi di recupero. Un'altra rimonta, questa volta fallita, è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in Premier League. Ad Anfield è andata in scena la sfida tra le due grandi malate del campionato inglese in questa stagione, e cioè Liverpool e Tottenham. Dopo 15 minuti la partita era sul 3-0 per la squadra di Klopp grazie ai gol di Curtis Jones, Luis Diaz e Salah. Come avrete capito, però, era una partita tutt'altro che finita. Nel secondo tempo il Tottenham ha tirato fuori l'orgoglio, erodendo il vantaggio degli avversari un gol alla volta. Prima con un bellissimo tiro al volo di Kane, passato tra le gambe di Alisson, poi con una finalizzazione di Son, tornato ad essere implacabile sotto porta, e infine al 93esimo con uno stranissimo colpo di testa di Richarlison, che ha schiacciato la palla a terra producendo con il rimbalzo un pallonetto involontario al portiere brasiliano. Partita finita? No, ovviamente, perché una manciata di secondi dopo Lucas Moura, che era entrato per recuperare il risultato, l'ha fatto recuperare alla squadra sbagliata. Il suo retropassaggio al portiere, infatti, è finito sui piedi di Diogo Jota, che nei momenti importanti non sbaglia quasi mai. Quello di Jota è stato il 41esimo gol vittoria del Liverpool oltre il 90esimo nella storia della Premier League, e cioè almeno 11 in più di qualsiasi altra squadra inglese. Insomma, ad Anfield di rimonte ne sanno qualcosa. Queste però non saranno le partite che ricorderemo di questo weekend, a meno che gli storici del futuro tra 100 anni non andranno a ripescare questa puntata di Ultimi Fuochi. In questo caso, ciao storici del futuro. Ma no, di questo weekend ricorderemo le partite che hanno messo fine a una lunga attesa, o nel caso che tutti conosciamo l'hanno allungata ancora un pochino. È lunedì 1 maggio, io sono Dario Saltari e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast dell'ultimo uomo. Oggi 1 maggio, quindi festa delle lavoratrici e dei lavoratori, che forse di questi tempi non hanno moltissimo da festeggiare, ma che incredibilmente, come si dice a Roma, cade a cecio con il weekend di calcio appena passato. Come sicuramente saprete, la festa scudetto del Napoli, che doveva partire ieri pomeriggio, è stata rimandata da un grande gol di Boulaye Dia, che all'84esimo ha preso palla sull'esterno destro, ha dribblato Osimhen con un tunnel e poi ha infilato Meret con un grande gol di sinistro indirizzato verso il palo più lontano. Oggi molti quotidiani italiani, invece di raccontare la grande stagione che sta avendo Dia a Salerno, mettono l'accento sul fatto che per un periodo della sua vita ha fatto l'elettricista. Repubblica, ad esempio, in un pezzo che potete ancora trovare sulla home della sezione sportiva, titola Bulaglie dia chi è l'ex elettricista che ha spento la festa del Napoli. Anche il Corriere della Sera sembra molto affascinato da questo dettaglio e in un pezzo pubblicato ieri online, immagino subito dopo la fine della partita, potrete leggere che, e qui cito testualmente, il cattivo della fiaba sullo scudetto del Napoli è un ragazzo che fino a pochi anni fa faceva l'elettricista. Ora, io capisco e trovo anche legittima la necessità dei giornali di vendere un pezzo, cioè di generare click in questi tempi digitali, e credo che da questo nasca la descrizione di Dia come eroe per caso, che, diciamocelo, è una narrazione che ci piace tantissimo. Questo però non dovrebbe farci perdere di vista il fatto che questo tipo di narrazione ha almeno due effetti negativi. Il primo, più grave, è quello di presentare il calcio come una sorta di orizzonte mitico di fuga dal lavoro considerato umile, come l'elettricista per l'appunto, un mondo ideale in cui ci si è messi la fatica alle spalle e se si è fortunati si può addirittura diventare eroi, quindi persone di maggiore dignità. Il secondo effetto negativo è quello di far passare in secondo piano il fatto che il gol al Napoli non è stato casuale, ma è arrivato a coronamento di una grande stagione. Dia, segnando con l'unico tiro in porta della sua partita ieri, si è confermato una delle più grandi anomalie statistiche di questa Serie A. Tra gli attaccanti della Serie A, infatti, Dia è quello che ha di gran lunga il tasso di conversione, cioè il rapporto tra tiri fatti e gol, più alto. Ben il 28%. Questo vuol dire che quasi un tiro su tre di Dia si trasforma in gol, e ieri abbiamo capito perché. Rimettiamo quindi le cose in chiaro. Bulaye Dia non è un ex elettricista, Bulaye Dia è un calciatore, ha vinto una Coppa d'Africa e ha fatto un assist in Supercoppa Europea, e quest'anno si sta dimostrando uno dei migliori attaccanti della Serie A. Per uno scudetto che si è presentato in ritardo all'appuntamento, un altro invece è arrivato perfettamente in orario. Sabato, infatti, la Roma femminile ha battuto la Fiorentina e così facendo ha conquistato il primo scudetto della sua giovane storia. Lo ha fatto nel modo migliore possibile, e cioè con un gol vittoria della sua storica capitana, cioè Elisa Bartoli, romana e romanista, cosa che sappiamo nel club giallorosso conta molto. Ma non è per questo che vi voglio raccontare di Elisa Bartoli, quanto per la sua storia da lavoratrice. Bartoli ha infatti cominciato la sua carriera nel 2006, cioè 17 anni fa, quando pensare di essere considerata una calciatrice e addirittura guadagnarci da vivere sembrava un orizzonte irraggiungibile. Bartoli è arrivata al gol di ieri dopo un percorso difficilissimo che per andare avanti ha avuto il bisogno del supporto della sua famiglia, che come sappiamo è ancora oggi l'unica forma di welfare serio esistente in Italia. Le donne sono considerate calciatrici professioniste da nemmeno un anno, e quindi oggi la testimonianza di Elisa Bartoli diventa ancora più importante. A questo proposito vi consiglio di leggere o rileggere la sua intervista realizzata da Marco Dottavi sull'Ultimo Uomo nel 2019, in cui Bartoli racconta le condizioni delle calciatrici quando ha cominciato a giocare. Non ci vivevi con il calcio, dice Bartoli in quell'intervista. Molte lavoravano e giocavano a calcio la sera, quindi magari passavi una giornata al lavoro, staccavi, ti allenavi e tornavi a casa a mezzanotte. Nella stessa intervista Bartoli dice: ho dedicato tutta la mia vita al calcio, anche se non è mai stato inteso in questo modo dalle società in cui ho giocato e dalla gente, perché alla fine in 20 anni di pallone ho cominciato a guadagnare tra virgolette e a stare tranquilla da 3 anni. Oggi quindi è il giorno in cui è importante ricordare che se abbiamo la fortuna di avere dei diritti e uno stipendio che ci permette di condurre una vita dignitosa, ecco, non è fortuna, ma è merito delle storie e delle lotte di persone come Elisa Bartoli. Questo vale per il calcio, ma anche per ogni altro lavoro, e a questo proposito voglio raccontarvi un'ultima storia che credo sia significativa. Sabato, in Francia, c'è stata infatti un'altra vittoria storica. Allo Stade de France, il Tolosa ha battuto il Nantes per 5-1, aggiudicandosi la Coppa di Francia per la prima volta nella sua storia. Per la verità, il Tolosa non aveva mai vinto un trofeo, e lo ha fatto quest'anno da neopromossa. A dirla tutta, la città di Tolosa aveva già vinto una Coppa di Francia nel 1957 con un'altra squadra che si chiamava sempre Tolosa, ma che non è parente del Tolosa che vediamo oggi. E quindi avrei voluto raccontarvi questa storia insieme a quella dello scudetto del Napoli, parlando di cosa significa tornare a vincere. Forse non lo sapete, ma Napoli e Tolosa si sono incontrate una volta in Coppa UEFA. Era la stagione 1986-87, quella di Maradona e del primo scudetto del Napoli, per capirci, ma incredibilmente in Europa quell'anno la spuntò la squadra francese ai rigori. Quello che volevo raccontarvi quindi era una storia da almanacco. Noi appassionati di calcio siamo fissati con i numeri e le ricorrenze perché in fondo pensiamo che ci sia un piano della realtà invisibile a guidare le cose, un destino che sia possibile leggerlo con la cabala o con la numerologia. Nessuno vuole ammettere esplicitamente che questa cosa sia, scusate il termine, una cazzata colossale. E ce lo conferma quest'anno proprio Napoli, teoricamente la città più superstiziosa del mondo, che quest'anno sta festeggiando da settimane uno scudetto non ancora ufficialmente vinto, in barba a qualsiasi numero o sfortuna. Il gol di Dia da questo punto di vista non ha cambiato niente. Il Napoli continuerà giustamente a festeggiare il suo scudetto, mentre in Francia, forse persino a Tolosa, in pochi festeggeranno la Coppa del Tolosa. Della finale di Coppa di Francia, infatti, al di là delle Alpi, non si sta parlando solo per la vittoria del Tolosa, quanto soprattutto per le contestazioni che hanno accompagnato la partita. Da settimane, forse lo saprete, in Francia si protesta per la riforma del governo Macron, che vorrebbe alzare l'età pensionabile, e il calcio non è escluso. Prima della finale di sabato, i sindacati hanno distribuito al pubblico dello Stade de France cartellini rossi e fischietti da utilizzare per la premiazione, che storicamente vede il presidente della Repubblica francese consegnare il trofeo alla squadra vincente. Sabato, proprio per evitare questa contestazione, Macron ha rotto questa consuetudine ed è stato costretto a congratularsi con le squadre nel tunnel degli spogliatoi, nascondendosi quindi dal pubblico. Oggi, quindi, mentre in Italia continua la festa perenne di Napoli e del Napoli, in Francia sono attese almeno 1 milione di persone in piazza per protestare contro il governo e celebrare in questo modo il 1° maggio. Ultimi Fuochi torna domani con Simone Conte, noi invece ci sentiamo alla prossima. Ciao!